Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Orienti d'Europa.
Un programma di Andrea Griffante.
Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben trovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Non so se nessuno di voi ci ha mai pensato, ma quello degli scrittori è un destino alquanto singolare. Mirano, come è giusto e logico che sia, ad essere letti. Però una volta raggiunta la notorietà ed essere finanche entrati nel canone letterario dei rispettivi paesi, il loro nome viene spesso fuso con un titolo, condensato in una figura o ancora associato ad un evento. Detto altrimenti, i maggiori nomi della letteratura subiscono il triste destino di divenire delle icone banalizzate e noiose, gli oggetti di formule ripetute a memoria da generazioni di studenti e spesso pressoché vuote. Un simile destino di icona letteraria appiattita su un luogo della memoria, la Seconda Guerra Mondiale, è quello toccato a Mario Rigoni Stern. Nominato, citato, magari anche letto, ma sempre con l'occhio rivolto alla lettura monocromatica datane nelle antologie. Oggi, cari ascoltatori, vi vorrò far scoprire un Mario Rigoni Stern meno conosciuto, certamente non antologizzato e poco citato anche dalla critica. Non il sergente e nemmeno il narratore dell'Altopiano d'Asiago, ma un altro narratore, quello che descrive un evento apparentemente collaterale e che probabilmente tale è, ossia il suo breve viaggio in Bielorussia del 1975. La cronaca di questo suo viaggio è uno scritto di modeste dimensioni, ma di grande bellezza, come lo sono del resto anche, tra le altre, le descrizioni dei suoi viaggi in Russia del 1985 e del 1988. Uno scritto, vorrei dire, che rende perfettamente conto di come Rigoni, che il lato, per così dire, oscuro dell'Oriente lo aveva vissuto sulla propria pelle durante il tempo di guerra, guardi all'est europeo non come a una fonte di pericoli o bizzarrie, ma come una terra conoscibile solo con occhi di purezza e genuinità infantile. E vi trovi, nonostante o forse proprio in virtù del macigno della propria esperienza e della propria memoria, dei simboli universali che permettono ai luoghi della sua esperienza di guerra diffondersi, a distanza di 30 anni dalla fine del conflitto, con quelli della sua amata Asiago. Il risultato è un'esperienza di viaggio con una valenza tutta diversa rispetto a quella dei non pochi intellettuali italiani recatisi in URSS dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ma inoltriamoci ora su questo sentiero e vediamo quali forme assume l'Oriente di Mario Rigoni Stern. Siamo, lo dicevamo, nel 1975. Mario Rigoni Stern viene invitato, assieme ad altri giornalisti europei, dell'agenzia di stampa sovietica Novosti a passare un soggiorno di 2 settimane nella Repubblica Socialista Sovietica di Bielorussia. Rigoni Stern accetta. Il suo viaggio parte dall'aeroporto di Fiumicino ed è fin da subito qualcosa di più di un semplice spostamento nello spazio. È il momento in cui si sbriciola la barriera tra il sé e l'altro. Appena salito in aereo, Rigoni nota delle donne russe indaffarate a parlare tra loro, con delle borse della spesa al cui interno stanno cose di poco valore da portare a casa. «Mi guardarono subito quelle donne», dice Rigoni, con una simpatia che faceva tenerezza, e mi sentii tra amici. Non v'è dubbio che, osservandole, Erigoni trasformi quelle donne in frammenti dei suoi stessi ricordi, facendone il riflesso di figure magari incontrate durante gli anni della guerra in Russia. Ma nello spazio dello stesso aereo, Erigoni traccia un'altra linea, quella della diversità. E questa linea isola simbolicamente alcuni suoi connazionali presenti sul velivolo, così diversi, tanto da lui stesso che dalle donne russe di cui aveva appena scritto. Scrive Erigoni: tra i passeggeri dell'aereo c'era pure una comitiva non numerosa di italiani, uomini e donne, in gita turistica. Ed erano euforici come ragazzi in vacanza. Il loro ostentato modo di voler apparire eleganti, le loro esclamazioni ad alta voce, il chiamarsi, erano forse una maschera dell'emozione di quella che credevano un'avventura fascinosa in un mondo conosciuto solamente attraverso il cinema o i rotocalchi. Al loro accompagnatore chiedevano se a Mosca era possibile camminare per le strade, se si potevano trovare whisky e champagne, come si sarebbero potute cambiare con profitto le lire con i rubli e quanto costava il caviale. Turisti così, poi, se ne incontreranno tanti, e di ogni nazionalità dell'Occidente. Sono quelli dei negozi Berioska, le fotografie sulla Piazza Rossa quando c'è il cambio della guardia al mausoleo di Lenin, dei ristoranti costosi. E ritornando alle loro case, di questo grande paese che è l'URSS, poco o niente avranno capito. Il loro turismo fatto di vodka, caviale, costosi souvenir, non li arricchirà certamente di conoscenza, e raccontando poi diranno delle donne che lavorano da manovali edili o guidano i camion, o del bagno dell'albergo che non funziona perfettamente, o dei contadini per le vie di Mosca con fagotti e sacchi e stivaloni, della fila e del rigore delle guardie per poter visitare il mausoleo di Lenin. Quelli in aereo rimasero delusi quando l'accompagnatore assicurò loro che a Mosca non era possibile assistere a uno spettacolo di striptease. Questa amarezza, che marca il distacco di Erigoni da un certo modo d'essere e da una certa vantata superiorità di chi in URSS arriva da Occidente, la ritroviamo dopo l'atterraggio a Mosca, città da cui alcuni giorni più tardi sarebbe ripartito alla volta della Bielorussia. Nella capitale sovietica che gli si presenta davanti, Erigoni ritrova il senso di una ufficialità poco rassicurante. Mosca è fredda, come la gente che Erigoni e gli altri giornalisti incontrano. Rappresentanti di partito e di organizzazioni ufficiali che paiono distinguersi solo per la loro ufficialità pubblica, noiosa, stancamente pomposa e tronfia. Tutto il contrario del calore intimo e discreto delle isbe che Erigoni citava ossessivamente nella sua opera d'esordio, Il sergente nella neve, e che ritorna come pietra d'inciampo anche nella cronaca del suo viaggio. La partenza da Mosca per la Bielorussia, a metà del viaggio, rappresenta il trapasso in questa seconda dimensione. Se l'ufficialità vuole che la prima tappa sia Minsk, il trapasso nel mondo agrario della Bielorussia sovietica si presenta a Mario Erigoni Stern come un ritorno a casa. La visita al Kolkhoz di Kirov, a una settantina di chilometri dalla capitale, mette Erigoni davanti a un paesaggio naturale che gli ricorda quello dell'altopiano, alla dischiusura della primavera. Forse, paradossalmente per il nostro modo di vedere le cose, quel che stupisce Erigoni non è la meraviglia per un oriente relativamente lontano, ma la vicinanza, quasi la contiguità di questo mondo al suo altopiano, che pur non venendo mai citato rimane tuttavia sempre sullo sfondo. Il frumento appena spuntato, i campi arati, la semina del lino, delle barbabietole, delle patate e ancora gli uccelli migratori appena arrivati ai bordi degli stagni, la gente negli orti per i lavori primaverili, le ridipinture delle imposte, persone sedute sulle panchine, tutte immagini di vita, immagini di un fermento così emozionante che, dice Rigoni, veniva voglia di cantare insieme alle calandre. Questa sorta di antifona naturale porta all'incontro con una umanità locale che appare in tutto e per tutto familiare. I colcosiani accolgono Rigoni e gli altri giornalisti indaffarati alle loro occupazioni. Ma se la visita rimane ancora una volta regolata dai ritmi della propaganda politica, è specialmente durante la cena organizzata in onore degli ospiti che l'occhio di Rigoni riesce distintamente ad individuare la scheggia dell'autenticità di quell'incontro. Si tratta di un'autenticità che ancora una volta è tale perché il nostro pare leggere nei gesti dei colcosiani e negli oggetti presenti sul tavolo imbandito il riflesso di un'ospitalità conosciuta e riconoscibile da chiunque. Pane nero, pane bianco, burro, uova, sale, filetti d'aringa, cetrioli, prataioli sotto sale. Sono ingredienti e cibi poveri quelli che imbandiscono il tavolo attorno al quale gli ospiti e i colcosiani siedono, quasi del tutto simili a quelli rinvenibili nella sua Asiago. Sono, potremmo dire così, immagini che sanno di casa. Ecco, è esattamente questa la linea di demarcazione tra quello che per Rigoni è casa e quello che non lo è. Non tanto un luogo fisico, ma un insieme di azioni, un insieme di oggetti, di simboli, di piccoli momenti di ordinaria quotidianità che danno il senso a quanto è più profondamente umano e riuniscono l'umano sotto un unico stendardo senza distinzione di colore, religione o fede politica. La cena con i colcosiani è forse il momento più profondo del viaggio di Rigoni in Bielorussia. Un momento in cui al senso di trovarsi a casa si mescolano ricordi e intime riflessioni. E non da ultimo, momento di scoperte segnate dall'entusiasmo. Seduto al tavolo, mentre i suoi compagni di viaggio versano vodka per i brindisi, Rigoni nota una bevanda trasparente in grandi caraffe. Una bevanda di primo acchito misteriosa. Saputo che si tratta di linfa di betulla, una bevanda che indubbiamente risulta esotica per chi arrivi dall'Italia, Rigoni ne intesse un elogio bellissimo. Me ne versai, scrive, anch'io un bicchiere, e scopersi così una bevanda nuova, leggerissima, tenue come una betulla in sboccio. Il sapore della primavera, della terra in amore, il canto nella foresta, l'humus della vita assorbito con il crescere della luce del giorno e distillato dal sole attraverso il tronco delle betulle. Come si fa a raccoglierlo? Chiesi. Il vecchio mi spiegò che quando arriva il disgelo e le betulle iniziano a dischiudere le prime foglioline, si incide leggermente la corteccia con un coltello ben affilato e in questa ferita, in basso, si mette un piccolo stecco. La betulla piange, la lacrima scorre lungo lo stecco e la goccia viene raccolta in un recipiente che sta sotto. Tante gocce formano litri. Ma per fare questo, mi spiegò ancora il vecchio, ci vogliono grandi foreste e non giardini, Attorno a Mosca e alle grandi città questa pratica è proibita, perché non tutte le betulle si possono incidere e non tutti gli anni. Ma questo liquido è il migliore tra tutte le medicine per purgare il sangue in primavera. Guardavo incantato il liquido che avevo nel bicchiere. Il vecchio si accorse del mio sguardo e spostò verso di noi l'altra caraffa, che restava intatta davanti all'irlandese. La betulla, un albero che Mario Rigoni Stern ha piantato anche nel Brolo vicino a casa, incarna un simbolo di fratellanza e di amore. La betulla, del resto, richiama anche a un'antica comunanza che legava il suo microcosmo asiaghese con il grande mondo eurasiatico. Rigoni ne riparlerà qualche anno più tardi in una delle sue scritture più limpide, Arboreto Salvatico. Richiamandone la bellezza e il suo legame con il mondo slavo e nordico, i suoi molteplici usi e la simbologia, il nostro metterà l'accento su come la betulla sia l'emblema di un legame dimenticato e che, verrebbe da dire, la linfa sorseggiata in Bielorussia e l'esperienza del tempo di guerra avevano contribuito a fargli riscoprire. Delle betulle, scrive Rigoni in Arboreto Salvatico, non capivo la bellezza. Vicino a loro giocavo in primavera, quando si scioglieva la neve, senza alzare gli occhi ai loro rami celestiali. E l'uso dei nostri antichi, che a maggio manifestavano il loro amore alle ragazze del villaggio con i rami di betulla appena sbocciati, posti davanti alle loro case, si è perduto a contatto con la civiltà mediterranea. L'amore di Rigoni per una Bielorussia rurale che sente come casa si nota ancor di più al momento della partenza dal Kolkhoz. Salito sulla corriera per le successive tappe del viaggio, Rigoni rimastica pensieri e ricordi, rendendo quel fazzoletto di Bielorussia una parte del suo mondo più intimo. Quando venne il tramonto, scrive Rigoni, ce ne partimmo da quella casa sperduta nell'immensa campagna bielorussa. Il cuore era malinconico e il sole rosseggiava all'orizzonte. Fino dove arrivava lo sguardo non si vedevano che distese arate o seminate, chiuse laggiù in fondo da una foresta di betulle. Salutammo i colcosiani e le loro donne, scambiandoci mille irrealizzabili promesse. Dentro l'automezzo che ci riportava nella città lontana, i più si erano addormentati e nessuno parlava. Guardavo la campagna immersa nella notte. Poi sorse la luna. Passammo per villaggi silenziosi. Pensavo a quel pranzo insolito, così generoso e ospitale, alla gente che dormiva dentro le isbe e alla fame e alla sofferenza che in questa stessa terra c'erano state compagne 30 anni prima. La sensazione di questo Oriente come uno spazio familiare, per molti versi analogo a quello occidentale, fatto cioè di spazi domestici contrapposti ad ambienti foresti, viene ulteriormente rafforzata nel proseguo del viaggio che porta Rigoni al petrolchimico di Novopolotsk. Il trasbordo diviene un continuo viaggio nella memoria personale e collettiva. Nella mente si accalcano i nomi di paesi bielorussi visitati durante la guerra, avvenimenti bellici, e vi si aggiungono poi, durante una sosta nella città di Orsha, i racconti della guerra partigiana da parte di un gruppo di reduci bielorussi. In questa orgia di ricordi riappare la varietà dell'umano. Il petrolchimico di Novopolotsk e le parole con cui i funzionari ne illustrano le eccezionali caratteristiche tecniche appaiono a Rigoni come un ordinario e poco interessante laboratorio di alchimia simile a tanti altri. Il viaggio della comitiva si conclude all'estremità occidentale della Bielorussia, Brest. La vista della città, anch'essa già conosciuta durante la guerra, rigetta Rigoni nell'inferno del conflitto e della sua memoria. I visi visti alla stazione ferroviaria in attesa del treno che lo deve riportare a Mosca si trasformano nei fantasmi di compagni di prigionia lasciati nei lager tedeschi. Fantasmi, si badi, con nomi precisi. Piotr Ivanovich, Anatoly Semyonov, Vasily Nikolaevich. Nomi non certo presenti nei libri di storia, eppure nomi di uomini che hanno vergato le pagine della storia con la propria vita e la cui vita, o meglio la cui memoria, è legata in questo momento alla memoria di un ex sergente italiano in visita nella Bielorussia sovietica. È il segno, questo, di una ferita che non è né può essere sanata, ma anche, ancora una volta, il simbolo di una comunanza che la storia ha sancito al di là di qualsiasi differenza culturale, linguistica o politica. Potete vedere che il Mario Rigoni esterne che esce da questo racconto di viaggio non è separato dallo scrittore che noi tutti conosciamo. Tuttavia mi pareva giusto soffermarmi su questo racconto per la sua capacità di mostrare una visione dell'Oriente europeo priva di timore. Anzi, ricolma di entusiasmo e ferma nella convinzione che la propria appartenenza non è segnata, né può essere segnata, da un luogo fisico, ma solo da grovigli di valori ed eventi, entro la cui trama si intessono le vite di donne e uomini. Queste parole, care ascoltatrici e cari ascoltatori, concludono la nostra breve passeggiata radiofonica odierna. Spero che le mie chiacchiere non vi abbiano annoiati, ma piuttosto vi siano di stimolo a riprendere in mano e rileggere Mario Rigoni Stern. Vi ricordo in conclusione che rimaniamo in attesa delle vostre lettere che potete inviare all'indirizzo orienteorienti@gmail.com. Ripeto, orienteorienti@gmail.com. A tra 2 settimane.